La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, è il 13 di luglio. Saluto subito Tullio in regia, grazie a tutti voi per essere collegati, Luigi Schiffo per servirvi. E allora, più che i numeri della Juventus delle partite, perché adesso di partite ancora non ce ne sono, tra un po' arriveranno le amichevoli, perché a luglio ce ne sono già tre, con il Basilea, con lo Standard Liege e con il Nizza, scandite una per ogni sabato praticamente, a partire da questa settimana. L'unico numero finora che possiamo darvi sono i 29 giocatori che la Juventus ha convocato alla Continassa, per quanto manchino ancora tutti coloro che hanno giocato il Mondiale. Uno ancora sta giocando, cioè Nico Gonzalez, che è l'ultimo rimasto, tesserà, diciamo così, nell'ambito della Juventus, anche se sappiamo che l'ultima stagione l'ha giocata all'Atletico Madrid ed è una delle vicende di mercato che sicuramente terranno banco al suo rientro dopo il Mondiale, che potrebbe essere anche all'ultimo atto. Insomma, vediamo cosa farà l'Argentina con l'Inghilterra. Quello che vi chiedo è se siete più preoccupati o più fiduciosi, perché ci eravamo dati come appuntamento oggi per fare le prime valutazioni, no? Sul lavoro anche di Carnevali e adesso anche di Massara, di Ottolini, di Chiellini, se vogliamo metterlo dentro, anche se lui abbiamo capito che ha un ruolo più politico che non operativo sul mercato. Però fatto sta che la Juve inizia oggi con Ekator al posto di Vlahovic e basta. Tutti gli altri rientrano dai prestiti, i vari personaggi che sono andati in giro, ricordavamo Nico Gonzalez, Martur, Douglas Luiz, João Mario, Rui, Rugani, tutti questi giocatori che la Juve ha dato in prestito l'anno scorso sono già alla Continassa insieme a un gruppetto della Next Gen e insieme a tutti quelli che i mondiali che non l'hanno giocato, quindi gli italiani, i francesi, perché Kalulu e Thuram non sono stati convocati nessuno dei due, Openda, che il mondiale non l'ha fatto, e via discorrendo. Insomma, un gruppetto su cui lavorare.
Roberto Grossi, giusto?
Un gruppetto su cui lavorare, naturalmente Spalletti ce l'ha. Questi amichevoli, vediamo se diranno qualcosa anche sulle scelte, magari, che soprattutto su Douglas Luiz, che credo che sia un po' l'osservato speciale di questo primo periodo, insieme a Decator, che è l'ultimo arrivato, perché appunto si pensava a un suo rilancio con Spalletti, vediamo se sarà una cosa reale oppure se una vicenda di mercato, insomma, e cioè valorizzare questo giocatore per cercare di trovargli un acquirente fondamentalmente. Per Arturi invece credo che le speranze siano ridotte al lumicino, che qualcuno lo compri. Ancora un anno di contratto dopo 30 giugno 2027, la scadenza del suo contratto, che era stato spalmato di un anno in più per alleggerire il carico sul bilancio. Mentre per Douglas Luiz magari qualche speranza di acquisizione da parte di qualcuno possa esserci, potrebbe esserci, o potrebbe essere davvero che Spalletti voglia inserirlo nuovamente nel centrocampo della Juve, almeno in termini di rotazione, perché quello è un reparto che sicuramente va anche solo numericamente rimpolpato, sarebbe l'ideale anche qualitativamente, però almeno numericamente, perché quest'anno abbiamo visto che è il reparto sicuramente più in difficoltà dal punto di vista proprio numerico. Poi ci sono le questioni fisiche, quelle di Yıldız, che vedremo quando sarà a disposizione, in che condizioni arriva, se deve essere operato, se non deve essere operato. Pare probabile l'operazione, però al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. Anche Thuram si è presentato con una bella fasciatura al ginocchio. Questo è un po' il quadro della situazione sul mercato. Il nome che in questo momento è più battuto è quello di Matteo Pellegrino del Parma come attaccante, però vedremo se questa trattativa andrà in porto magari un po' più rapidamente di quella di Kolo Muani, che è diventata una vera e propria telenovela, un po' come quella di Vlahovic. Diamo il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Caro Roberto, allora parto con la domanda che ho fatto ai nostri amici, cioè sei più pessimista o fiducioso dal punto di vista di quello che può succedere ormai nelle prossime settimane, perché il ritiro è iniziato oggi e la squadra è quella dell'anno scorso con Ekator al posto di Vlahovic, cioè ci sono le premesse comunque perché Carnevali e Massara riescano nell'operazione di portiere almeno il minimo sindacale, che il portiere è il centravanti, insomma.
Ma io cerco sempre, lo sai Gigi, di essere il più realista possibile. Dipende quali sono le aspettative dei tifosi. Noi abbiamo detto già da diverse settimane che questo sarebbe stato un mercato difficilissimo, per tante ragioni che è inutile continuare ad elencare, e in effetti è così. Poi Scannerari, per carità, è un manager che fa il fatto suo, conosce le dinamiche italiane, Massara idem, quindi le basi non sono male, però ci sono tanti ostacoli, primo fra tutti il numero di giocatori che devi vendere e non svendere, perché svendere è facile, vendere è molto più difficile. E poi i parametri UEFA, il bilancio, bla bla, le solite cose che abbiamo detto. Quindi, se le aspettative dei tifosi erano diverse, non è colpa nostra, ma noi abbiamo sempre detto che sarebbe stato un mercato difficilissimo.
Oh, tra l'altro è ufficiale il rinnovo di Paulo Dybala con la Roma fino al 2027, visto che qualcuno aveva ipotizzato nelle settimane passate che potesse esserci un ritorno di fiamma, ecco, era solo come abbiamo detto per altri sì, giocatori, bravo. Occhio che sono i procuratori che mettono fretta sì. alla squadra di appartenenza.
Ma nel caso di Dybala si sì. capiva anche a occhio che esatto. era una palla enorme, cioè non ci voleva.
Vabbè, comunque magari c'è sempre qualcuno che ci prova, diciamo così, noi sì. cerchiamo di tenere tutti con i piedi per terra anche sì. in queste situazioni. Comunque ha rinnovato con la Roma e sicuramente... Vabbè, non apriamo il capitolo di Dybala, se no non ne veniamo più fuori, perché è un altro di quei tormentoni sempre vivi. No, più che altro, Massimiliano da Roma, ecco, ci risponde così: si sono radunati gli eroi del sesto posto e la cosa imbarazzante, c'è chi chiede selfie, autografi. Ovviamente sono preoccupato, ma come già ho detto, purtroppo Carnevali non ha la bacchetta magica per mettere a posto tutti i disastri commessi da Comolli. E prima di lui, non dimenticarti, caro Massimiliano, anche da Giuntoli, perché insomma... Non so, è la somma che fa il totale, come diceva Totò. No? Sì.
Bravo, esatto. E no, ma poi anche questa storia che gli autografi, ma c'erano qualche decina di ragazzini, cioè adesso non bisogna valutare quelli come rappresentativi di tutto l'universo bianconero. Dei ragazzini che erano andati lì a vedere dei calciatori, hanno fatto bene.
Ma sì, ma se togliamo anche questo, voglio dire.
Ma non c'era neanche il tifo organizzato, non c'era nessuno, diciamolo chiaramente. Cioè,
c'era un gruppo di ragazzi davanti a J Medical, sì. Questo caldo sono solo incommiabili, lì e si prendono i selfie, gli autografi non si usano più, i selfie.
Ma
diciamo.
Non sono più i raduni di una volta, no Gigi, tu te li ricorderai, facevi anche tu insieme a me, è tutta un'altra cosa che ha detto il mondo. E poi certo che questa Juve non può scaldare in questo momento al di là delle condizioni meteo, ma è ovvio che è così, ma come abbiamo detto prima abbiamo avvisato che era così, non solo noi, no, cioè ci sono delle difficoltà oggettive a cui non sarà facile porvi rimedio, e non è detto che tutto sarà porto rimedio, cioè poi bisogna anche vedere le concorrenti, una cosa che dico sempre. Come stanno andando le concorrenti?
Ecco, c'è l'Inter che non riesce a comprare nessuno.
Ha perso uno dei titolari più forti e non ha preso praticamente nessuno, se non un portiere provvedente. Che il Napoli vogliamo andarlo a vedere.
Anche loro ne hanno 50 da vendere, quindi diciamo
sì. E poi ci sarebbe
il Milan che si è mosso bene fino adesso. Il
ci sarebbero anche delle piccolissime grandi giudiziarie.
Ah, piccole, piccolissime. Però, diciamo che tra quelle del passato e quelle del presente, sì. Insomma, ce n'è lì.
Sto guardando quelle che sono arrivate prima. Il Como quest'anno avrà la Champions League, non è più la bella favola, la sorpresa, che anche se arrivi dodicesimo, e quest'anno c'è la Champions League pure da fare.
Quindi dovrà rafforzare l'organico e per adesso... Sì. Ha mantenuto
e poi non è più quella che non ha niente da perdere, certo. Adesso il Como, attenzione, ci avrà le pressioni come hanno le pressioni di tutte le altre, non allo stesso livello, ma comunque
le aspettative no. sono diverse, diciamo che
sono molto diverse, quindi certo. Voglio dire, per il campionato italiano se andiamo a vedere anche le rivali e sono tutte lì, una non voglio dire una peggio dell'altra, ma tutte che hanno grandi problemi,
assolutamente sì. E proprio in questa prospettiva del livello a cui è sceso purtroppo il campionato italiano, io ribadisco il mio pensiero che alla Juve mancano fondamentalmente 2-3 titolari importanti, portiere, centravanti e possibilmente un mediano di esperienza, per alzare l'asticella della lotta dal quarto al primo posto, lo dico proprio chiaramente, perché comunque se vai a vedere l'organico anche dell'Inter, che è quella che ha vinto lo scudetto, o del Napoli, che hanno cambiato anche allenatore tra l'altro al Napoli, quindi... È da capire, Allegri per carità, quando viene dopo Conte di solito è una cosa che funziona.
Però non è detto,
ridere De Laurentiis che fa sempre l'anti-juventino eccetera eccetera, poi cosa fa? Copia e incolla praticamente, sì. Ma comunque
vabbè, ma l'abbiamo detto l'altra volta, no? Delle frasi geniali, sì, sì, sì. Quello che disse sulla Superlega, sul futuro del calcio europeo già 5, 6, 8 anni fa, De Laurentiis ha fatto il copia e incolla, si vuole far passare come no, il visionario del calcio italiano. De Laurentiis è questo. Poi ripeto, non voglio.
Poi adesso delle grane, belle grosse, perché col Bari insomma c'è una bancarotta.
Da due a tre procure della Repubblica che stanno indagando su di lui, sai. In questo
momento sta facendo, secondo me, le prime due in classifica stanno sfidando a numero di inchieste adesso, perché sta vincendo l'Inter 4-3 per adesso, vediamo come finisce poi.
Sì, temo che quelle del Napoli siano molto più pesanti, è detto tra noi, però.
Ma oddio,
magari quella, mi sbaglio.
Su quella dell'Inter c'è quella dello stadio e quella della doppia curva che non sono proprio leggerissime, poi vediamo come va a finire. Quella degli arbitri, insomma, ci sono tanta carne al fuoco.
Ci sarebbe anche che pentito il capo ultra dell'Inter, ha detto
anche, padre,
anche nella curva del Milan, ma chi se ne frega,
sono
qui squiglie in Italia queste.
Sì, tanto chi ne è al mare adesso, quindi si occupa
di sì, sotto l'ombrellone, quindi vorrei mica disturbarlo per queste cose.
Ma no, finché non vede comparire la parola Juventus, lui sta lì in vacanza. Poi quando, se per caso compare la parola, guardavo un video divertente l'altro giorno su YouTube o su qualche canale, non mi ricordo più quale social, di uno che appunto imitava Chinè e dice vabbè questo c'ha bancarotta, quell'altro in mezzo con gli altri, poi va bene dai andiamo avanti, poi quando arriva la Juve, la Juventus ha comprato un alloggio per i ragazzi, per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita, con che soldi? Bilancio, forza, plusvalenze, e apre subito diciamo che l'inchiesta.
Credevo dicessi del ristorante di De Vasini, sai, quello di Peter, Costa Azzurra, perché potrebbero indagare anche lui, in mezzo la Juve, visto che ha l'11% del capitale.
Bravo, non dagli l'idea che poi lo fanno, attenzione.
Se ci ascoltano, sai.
Ma lasciamo perdere, va, che tanto su questi argomenti secondo me non c'è speranza finché gli uomini sono gli stessi che c'erano prima, è inutile star lì a raccontarsi.
È chiaro,
la favola.
E mi fa ridere quelli che dicono adesso arriva Maldini, arriva Leonardo, Da Vinci, cioè ragazzi, il calcio italiano è questo, no?
No,
il
ma poi
è questo,
adesso leggo
tutti lo difendono con le unghie e coi denti, cosa vuoi cambiare?
Vabbè, ma poi non è il direttore tecnico problema della nazionale, se a Maldini dai un progetto anche di riorganizzare tutto il discorso,
sì,
del settore giovanili,
sì, ma poi lì poi si parla di nazionale, diciamo. Poi c'è tutto il resto del sistema calcio che è quello che è un disastro vero
su cui la nazionale appoggia, diciamo che è appoggiata sulle sabbie mobili la nazionale, finché non mettono a posto le sabbie mobili direi che è difficile che anche la nazionale torni a risorgere, e non so se Guardiola mai accetterà, leggo questo nome in maniera abbastanza incredibile, a parte che uno da club e non
è
da nazionale,
è un po' come Dybala la Juve,
sì, sono quelle sparate lì, dice, per amicizie e via.
Vabbè.
La nostra Federica ci scrive: d'accordo con Carnevali e Massara, non possiamo più permetterci di sbagliare, giusto quindi ponderare molto le scelte, e su questo siamo d'accordo, anche perché c'è il discorso economico che le devi ponderare per forza, nel senso che alla fine non puoi fare offerte fuori dal vaso, come si dice. Ma te convince Matteo Pellegrino come nome eventualmente per l'attacco?
Ma avrebbe convinto come alternativa, a un prezzo equo. Sento che Parma ha sparato sin dall'inizio oltre 30 milioni, non lo so, però sto vedendo anche insomma i tanti problemi che ci sono negli altri attaccanti, anche con Colomuani, se ti chiedono 50 milioni secondo me
sta lì, dove
devi spedire tutto il mittente,
assolutamente, anche perché non ce li hai, e quindi diciamo che
Iden Vlahovic se vuole tornare oppure no, ma se poi la gente, il padre lo chiede 10-15 milioni la firma, no grazie, cioè su questo Carnevali ha ragione, su questo Carnevali ha ragione, è proprio per quello che le difficoltà ci sono e sono grandi.
Sì, sono tante anche, oltre che grandi, piuttosto spinose, mettiamo così. Tiziano da Milano, la sua idea di vendere il Diz per acquistare Carnesecchi, Brahim Diaz e Colomuani. Secondo me alla fine cederanno lui per fare mercato. Io onestamente, caro Tiziano, mi auguro di no. Non so se Roberto è della stessa idea. È vero che se arrivano quei tre lì, la squadra, per carità, ma si rinforza anche, non è che ti dico di no. Però se proprio devi cominciare a rinforzare una squadra vendendo il migliore, senza essere all'epoca di Moggi che... era un po' il signore del mercato, nel senso che comunque lui vendeva uno e sapeva già che arrivavano i più forti, tu non hai la garanzia, anche perché se sanno che tu per caso incassi 100 milioni rotti da Yıldız ti fanno dei prezzi da stracciarti le vesti, esatto.
Peggio di quelli che ti fanno oggi perché sanno che sei in difficoltà,
esatto.
Siamo sempre lì, e poi appunto come hai detto tu, io non darei via il più forte della squadra, è anche vero che davanti a certe cifre si dà via qualsiasi cosa, eh?
Ah, no,
anche perché certe cifre magari te le danno a te e le danno anche al ragazzo, al calciatore come ingaggio, e quindi
all'entourage come,
certo,
come percentuale,
premi la firma,
certo,
premi sui timbri, premi sulle cartelle, non lo so,
bonus
tutto,
alla firma, capito? Quello come si usa adesso, eccetera, eccetera. Perché sì, che è pesante la penna, quindi c'è un bonus, diciamo, per...
Allora, io quando firmo però nessuno mi dà mai niente, non so perché, non so a te,
anzi, firmi e poi dopo di solito c'è qualcosa da pagare dopo.
Esatto, però, è il contrario. Sì.
Questo, la nostra firma c'è il bonus al contrario, sì, rispetto a quella dei giocatori. Dunque, tra l'altro faccio una riflessione stupida in questi giorni d'estate, no? Una volta quando arrivava al postino, ah che bello, ma sarà arrivata una cartolina alla lettera, adesso ti fa il segno della croce e dice speriamo che non sia né verde né gialla né blu, che, sì, sì, e che andiamo lisci. Dunque, il nostro...
Per non parlare delle bollette, cioè,
no,
dire, anche roba normale, anche sulle bollette mi faccio sempre il segno della croce prima di aprirle, quindi
esatto,
è così,
siamo messi così, noi poveri cristiani, invece poi ci sono quegli altri che stanno lì a sindacare se è meglio 6 milioni 8 milioni, come per esempio Vlahovic, per dirne uno.
Okay. Sì, perché su Vlahovic poi non è che c'è solo il premio alla firma alto, c'è anche poi sempre la solita questione dell'ingaggio, cioè l'ha capito o no che più di Ildiz lo può prendere, perché se non l'ha capito è utile andare avanti.
Esatto,
se
torna indietro deve cospargersi il capo di cenere e prendere quello che gli danno, perché se dal 30 giugno al 13 luglio l'unica offerta che è arrivata è stata quella del Beşiktaş, anche lui deve fare delle riflessioni e dice vabbè, o gioco per i soldi, vado al Beşiktaş perché me ne danno di più che alla Juve, o gioco magari in una società che è un altro, con tutto il rispetto al Beşiktaş, che peraltro le maglie simili alla Juve, però ha un altro richiamo a livello mondiale proprio, quindi poi decidi tu per cosa giocare nella vita.
Poi non è che la Juve ti dà due noccioline, poi ti dà già 6 milioni più uno di bonus, cosa vuoi ancora? Cioè,
voglio dire, io mi accontenterei di quello del bonus, guarda cosa ti dico. Dunque,
io della metà del bonus.
andiamo al ribasso, facciamo le trattative al contrario noi. Massimo ci scrive: non penso ai futuri acquisti ma alle cessioni che potrebbero condizionare non solo questa sessione di mercato ma anche le successive. Cedere chi ha mercato e non chi è fuori dai progetti è solo rimandare i problemi e forse aumentarli. Sì, hai ragione che il progetto dovrebbe essere preponderante, però poi alla fine di fronte al bilancio, se non sei riuscito a vendere quegli altri o almeno a darli in prestito in massa, e poi dopo devi per forza vendere qualcuno che magari volevi tenere, non è che c'è tanto da dire.
Sì, si va a incastri, si va giorno dopo giorno, quello che si riesce a fare subito poi condiziona anche quello dopo, è ovvio. C'è anche da dire che c'è ancora tanto tempo, perché da qui alla chiusura del mercato cosa c'è, un mese e mezzo almeno?
C'è ancora tempo.
Poi soprattutto tante cose, come al solito, si faranno gli ultimi 5, 6, 10 giorni.
Soprattutto qua in Serie A, dove nessuno ha soldi da spendere, e quindi si aspettano i grandi saldi di fine stagione. Io credo che, per esempio, la cosa intelligente che stanno facendo, secondo me, è questo far parlare tanto di Muharemovic, in modo da fare piombare qua a Sassuolo delle offerte della Premier League, che lì i soldi ce li hanno e li spendono. Una quarantina di milioni, fai 20 a testa e hai già un gruzzoletto da mettere sul mercato. Ecco, io credo che la vicenda Muharemovic, lo dico dall'inizio, mi sa tanto di questa cosa qua, più che non la Juve veramente voleva mettere 18 milioni, insomma.
Sì, può essere, Gigi, bravo, sì. E poi non dimentichiamo che comunque, cioè non è che proprio adesso, io capisco che il mercato, soprattutto alcuni giornali, alcuni opinionisti, era stato impostato come una grande, immensa rivoluzione, dar via tutti quelli che non servono, però voglio dire, a un certo punto qualcuno dovrà rimanere, no? Facciamo qualche nome stupido, Gatti. Per forza lo devi dare via, magari svendendolo, perché
e poi trovi uno meglio, poi quella è la domanda,
esatto,
di base.
Io poi capisco quelli che mi dicono sì, però lo spogliatoio c'è qualcuno che stava la cresta, e però in qualche maniera si dovrà fare,
cioè. E lì c'è una società che deve far abbassare la cresta alle persone.
Bravo.
Perché io credo che in Serie A nessuno spogliatoio ci siano i chierichetti e basta, voglio dire.
Anzi, conta la forza della società, hai detto benissimo, che deve appoggiare l'allenatore, punto. E alla fine potrebbe rimanere i Gatti, come qualcun altro che adesso si dice o si diceva che andava via sicuramente, ma non sono cattivi calciatori, anzi, io ho fatto l'esempio di Gatti perché è uno che c'ha anche la grinta, no? La garra. È uno che quando in campo si sente, no? Poi non sarà il miglior difensore della storia della Juve, non importa, ma non è detto che lo devi per forza dar via. Poi se lo devi dar via, non lo dare via al Napoli, soprattutto alle cifre che sono state prospettate, anzi al Napoli, visto quello che ti hanno fatto in questi anni, lo devi dare al doppio,
Ma, sì, mi sembra una buona teoria questa, se si può.
Se no, diciamo, te lo tieni.
Oh, dunque, Gianni è pessimista. Se volevamo ricominciare, Spalletti non era l'allenatore giusto. Ricominciare a vincere, penso che tu voglia dire, perché ricominciare ricomincia per forza in qualche modo. Però ricominciare, e qua apriamo un dibattito che magari un'altra volta lo facciamo sulla qualità dell'allenatore. Io non sono del tutto d'accordo. Secondo me, insomma, conta più la società e i giocatori, e poi l'allenatore ha le sue idee, eccetera. Tranne rarissime eccezioni, faccio l'esempio del primo Conte alla Juve, o ai tempi anche di Zoff, guarda cosa ti dico, quando vinsero la Coppa Italia, la Coppa UEFA, con una squadra che sicuramente non era di per quegli obiettivi lì. Però normalmente, se hai la società forte e i giocatori forti, dico sempre, ma siete sicuri che Spalletti, tu metti Spalletti all'Inter quest'anno e Chivu alla Juve, che succede? Che lo scudetto lo vince lo stesso l'Inter e la Juve arriva lo stesso,
certo,
lì più o meno.
Sono convinto anch'io, bravissimo, sì. Sono convinto anch'io, Chivu è stato bravo, ma è stato assistito in tutto per tutto, sbutto all'inizio dove c'era tensione, no? Si arrivava da una finale di Champions rocambolesca, e dal perso praticamente tutto, e la società l'ho aiutato tantissimo. Poi Chivu è stato bravo a trarre insegnamento dai suoi dirigenti, e l'Inter ha vinto lo scudetto.
Però
se non... questo succede in una società forte
col miglior parco attaccanti della Serie A comunque, sì, e queste, certo, aiutano tutte e due le cose, certo, mentre la Juve non, certo, aveva né la società forte né il miglior parco attaccanti della,
certo,
Serie A, e neanche il portiere purtroppo più forte della Serie A, e quello ce lo mettiamo dentro.
Ma anche qui del portiere adesso io spero si risolva questa telenovela, no?
Sì.
Di Martinez o chi per lui. Ma se non riesci a risolverla, cioè alla fine non ti vuoi tenere Di Gregorio, ma metti titolare Perin.
Metti titolare
Perin. Se sei veramente in difficoltà, c'hai due portieri, ragazzi. C'hai due portieri. Per forza devi buttare via tutti e due e svenderli, no?
No, uno. Se uno proprio... lo tieni e l'altro lo devi via, e piuttosto cerchi un altro di pari valore di Perin. Ma facciamo l'esempio l'altro venerdì, adesso poi Nyland ha fatto anche un errore nell'ultima partita, però quello è svincolato, il portiere della Norvegia, per dire, no? Ho visto che guadagnava 800.000 euro al Siviglia, non mi sembra uno imprendibile, ecco, da quel punto di vista. Piuttosto vai su un profilo del genere. Se... io mi auguro Dibu Martinez tutta la vita, perché sicuramente è un'altra categoria, però sta giocando la se è lui, si capisce il ritardo, perché ovviamente sta giocando.
No, ma per carità, lui è bravo, ha una grande esperienza, e poi è uno di personalità, no? Quello che sta cercando la Juve, i giocatori che sta cercando la Juve, soprattutto di personalità. Quindi, ma se non ce la fai, che quelli continuano a chiederti 15, tu ne dai 7, 8, non so quanti, voglio dire, tu comunque quest'anno avevi due portieri, che sono due portieri, non voglio dire eresie, ma tra i migliori in Italia, no? Poi Di Gregorio ha fallito, è vero, le
non ha retto le pressioni, probabilmente.
Ma c'hai Perin, che ha sempre fatto il suo dovere, non hai un ragazzo della primavera di 17 anni, no? Voglio dire, come con Gatti, voglio dire, non è sempre tutto da buttare perché hai fatto male una stagione, no? Perché sennò dovresti buttarti a tutti quest'anno, no? Cioè, voglio dire,
quest'anno tieni nessuno.
Devi anche, se le cose non vanno per il verso giusto, devi salvare, è salvabile, e non è poco, secondo me.
Caro Roberto, non è mai poco, non è mai tanto, anzi, il tempo a disposizione sembra anche poco, però in realtà sono già passati una ventina di minuti, quindi ti congedo e andiamo al notiziario. Grazie Roberto, a presto.
Grazie a te Gigi, buongiorno a tutti.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua, pronti a partire, a tornare anzi con la Juve del lunedì, ancora con i vostri messaggi. Saluto Terry che ci scrive: da Carnevali non mi aspettavo i miracoli con tutti i disastri fatti negli ultimi anni. Oggi ci ritroviamo con Artur, ancora la continassa, eppure prossimo anno, cara Terry, te lo anticipo. Per non parlare di tutti gli altri, 29 calciatori sono davvero tanti, nessuno li vuole, sono un po' preoccupata. Senza la Juventus in ballo, chi ne sta in ferie, e questo lo sappiamo, ormai è una verità assoluta. Nei 29 attualmente la continassa ci sono anche dei next gen che poi non faranno parte dell'organico, però in generale ha contratto la Juventus, prima squadra, ha una trentina di giocatori. Sono talmente tanti che nello J-Hotel, leggevo oggi, hanno dovuto togliere delle camere, diciamo che erano nella disponibilità di ospiti esterni, e darle ai giocatori, perché era tutta esaurita la parte dedicata ai giocatori praticamente, e quindi sono arrivati più del previsto probabilmente. Poi ancora Alessio da Bollate: Ottimo, direi, l'innesto del portiere, mangia poco. D'altra parte, da qualche parte bisogna pur cominciare a risparmiare. Un saluto a tutti e sempre Forza Juve. Non scherzare sui cognomi, che io sono quello messo peggio di tutti, caro Alessio. Poi mangia poco, ha fatto una bella stagione comunque con la Next Gen ed meritava, secondo me, questa occasione di fare almeno queste prime amichevoli aggregato alla prima squadra. Poi si vedrà, naturalmente tornerà presumibilmente in Next Gen. Comunque la Juve i tre portieri ce l'ha dall'inizio, tutte e tre. E poi vediamo chi resterà di questi tre tra Perin e Di Gregorio. Io immagino che parta Di Gregorio, anche perché, per quanto ci abbia messo poi una toppa, le dichiarazioni del suo procuratore, insomma, hanno scavato, secondo me, un fossato difficilmente ricomponibile, mettiamola così. Poi ancora Massimiliano da Roma che ci scrive: ma la Juve non potrebbe dare un ultimatum a PSG per questo benedetto Colomouani? O accettano questi 35 milioni oppure basta questa telenovela? Io sono stra d'accordo con te, caro Massimiliano. A un certo punto chiudi la porta e dici: noi potremmo arrivare fin lì. Non ce lo date? Boh, ci sentiamo eventualmente il 31 agosto se avete cambiato idea, perché nessun altro vi ha offerto più di noi, perché è inutile. E intanto portare a casa un centravanti, che sia Matteo Pellegrino, che sia qualcun altro, ma un centravanti con le caratteristiche che chiede Spalletti, perché Pellegrino quelle caratteristiche ce l'ha. Poi magari non sarà un nome di primissima fascia, però a livello di caratteristiche è quel giocatore che chiedeva Spalletti già a gennaio. Uno fisico, forte di testa, che riempie bene l'area, che sa anche far salire la squadra, insomma, queste caratteristiche qua. Poi bisognerebbe metterlo alla prova nella Juve che non è il Parma, come tutti sappiamo, però è anche vero che la Juve sta molto di più rispetto al Parma nell'area di rigore avversaria, e quindi quando un giocatore forte di testa come lui magari può fare anche dei bei gol, chi lo sa. Questi sono tutti ragionamenti che si potrebbero fare, però sono d'accordo con te, basta con Colomouani. Adesso non vuol venire, non può venire perché il PSG spara 50 milioni, 45, quello che è. Chiudi la porta e vai su altri obiettivi e portane a casa uno a breve, anche perché devi dare un segnale, prima di tutto a Spalletti, che le cose stanno cambiando in una certa direzione, ma anche ai tifosi, che alla fine, insomma, si aspettano un centravanti e un portiere dalla fine della passata stagione, e non è stato fatto nulla se non Ekator al posto di Vlahovic, però al momento, poi vediamo. Poi Alfio da Sapri, decisamente pessimista: con tutto il bene possibile, questo mercato è il primo che è praticamente bloccato, di conseguenza ridicolo, non facciamo nomi che poi non puoi prendere, non si spendono quei pochi spicci, promuoviamo qualcuno dalla Next Gen, che pena, ci dice lui. Sì, prima di promuovere qualcuno dalla Next Gen ci sarebbe stato magari quel ragazzo che è stato dato, Puzka, al Genoa, per fare plusvalenza fondamentalmente, perché comunque lì al Genoa forse garantivano qualche presenza nel corso della stagione in Serie A, quello magari poteva essere un inserimento. A altri vediamo, insomma, ci sono sicuramente dei giocatori che potranno essere aggregati, ma non pensiamo che sia la promozione dei ragazzi della Next Gen a risolvere la situazione della Juve in questa stagione. Perché, ripeto, la Juve una trentina di giocatori, non della Next Gen, della prima squadra, ce li ha. Il problema è che deve scendere a 24 in organico, che vuol dire almeno 5 o 6 ceduti, più altre cessioni per eventualmente fare spazio ai nuovi acquisti. Quindi è veramente un lavoro monumentale quello che deve fare Carnevali con Massara. Poi ancora Giuseppe da Sant'Agata di Milite Lo Messina: non capisco tanto entusiasmo dei tifosi al Gemedica Loggia, andrebbero fischiati e contestati, non applauditi e idolatrati. Qua abbiamo già risposto un po' prima anche con Roberto Grossi, cioè il discorso è che non è che ci fossero i tifosi organizzati, che hanno praticamente ignorato la squadra in questa situazione. È già questo comunque è un segnale di disaffezione, o comunque di distacco, o comunque non dico di contestazione, ma di far capire che non c'è contentezza, diciamo così, da parte dei tifosi organizzati. C'erano ragazzini, famiglie, insomma, quelli che vanno comunque a vedere i giocatori di Serie A della Juventus, fanno una foto con loro e sono contenti, insomma, non starei lì a esagerare su questo. Se togliamo anche questo ai ragazzini che possono una volta ogni tanto avvicinare i giocatori, che sono diventati ormai quasi inavvicinabili negli anni, perché anche andare a vedere un allenamento oggi come oggi non è semplicissimo,
sempre, giusto?
Anche se vai fuori dalla Continassa non sempre si fermano con le macchine, a volte fanno qualcuno sì, qualcuno no, magari Spalletti sì e giocatori no, insomma non è così facile per un ragazzino oggi avere il selfie, perché l'autografo non si usa più come diciamo prima, con il campione o con il giocatore della Juventus, se sei tifoso della Juventus. Poi Graziano, ancora più definitivo, siamo quasi al livello della Lazio. Beh, adesso diciamo che la Lazio ha anche i tifosi che tutto l'anno che le vanno contro. Poi, prima di paragonare, dal punto di vista del mercato, d'accordo, la Juve ferma, ha preso il Cator e Vlahovic non ha rinnovato. Questo è il cambio inorganico che registriamo ad oggi. Però diciamo che rispetto alla Lazio, la Juve è una situazione societaria più solida. Poi che quest'anno sia un anno di vacche magre, perché comunque l'azionista ha deciso di chiudere i rubinetti e di dire da adesso la società deve fare con quello che ha e noi di soldi ne abbiamo già messi abbastanza, è un discorso. Però, ripeto, a livello di strutture, di stadio, J-Medical, hotel, campi d'allenamento, museo e tutto quello che vi viene in mente, seconda squadra, eccetera, la Juve è una struttura che in Serie A non ha nessuno, e in particolare il paragone con la Lazio proprio non ci sta da questo punto di vista, senza voler togliere nulla del merito alla Lazio che fa ovviamente con le forze che ha. Forse abbiamo un vocale, caro Tullio, guarda un po', così intanto bevo un bicchiere d'acqua.
Prof, sono Paolo da Ferrara.
Ciao Paolo.
Il primo ad arrivare è stato la Cadrega, il signor De Gregorio, si è presentato addirittura in Ferrari, uomo senza vergogna, un uomo senza vergogna, soprattutto senza dignità, secondo me. Comunque non è un problema, faremo la prima amichevole, prepariamoci già, perché appena noi perdiamo un'amichevole sarà il delirio, specialmente sulla Gazzetta Rosa, sulla cheerleader, sarà un delirio. E poi tutti quelli che si sono ripresentati, non so se Milik ha salutato tutti quelli del J-Medical, penso di sì, penso che la prima tappa Milik l'avrà fatta sicuramente al J-Medical. Scusa l'ironia, ma sono veramente deluso. Cannavale ha un grandissimo lavoro da fare, a parte gli scherzi, ma siamo veramente... Il primo ad arrivare è stato lui, Di Gregorio, mi fa ancora ridere questa cosa. Ciao, è possibile sempre.
Ti fa ridere? Vabbè, meno male che l'hai presa a ridere. Diciamo più che altro la Ferrari che ti ha dato fastidio, di la verità vera. Però messo insieme Juve Ferrari in onore di John Elkann, dai, guardiamola così. Ha fatto pubblicità all'altro gioiello della famiglia, del gruppo ormai, non più della famiglia. Oh, stavo guardando la conferenza stampa di Marotta con Chivu, ma delle facce, ragazzi, che adesso al di là di quello che dicono, mamma mia che roba, ragazzi. Un po' di sole, potevate prenderlo. Siete stati in vacanza, sembra veramente che siano usciti da una sala della tortura tutte e due, vero Tullio?
Ma sembra che neanche abbiano vinto uno scudetto, cioè
è una Coppa Italia tra l'altro, ma una faccia veramente allucinata quella di Chivu, e non so neanche definirla quella di Marotta. Se vi capita date un'occhiata, perché sono facce che parlano al di là delle parole, direi. Qua poi dopo Marotta dice l'obiettivo è di vincere lo scudetto, sarebbe un risultato storico, eccetera eccetera, il nostro nemico la sindrome della vittoria, mai sentirci appagati ma dimostrare sempre di avere fame, queste sono le parole. Ma ripeto, le facce mi paiono un po' segnate da questo mese di luglio. Probabilmente il caldo a Milano è stato come quello di Torino, quindi difficile da sopportare, può darsi anche questo, chi lo sa. Poi ancora Enrico, tifoso della Juve, 40, Enrico 40, che non so se sono gli anni o cosa, o da quanti anni è tifoso della Juve. Purtroppo la Juve per 2-3 anni sarà questa, se non peggio, stretta com'è tra settlement agreement, cassa inesistenza e la next gen distrutta per prendere solo giocatori fallimentari. Che faremo, girare in prestito come Artur? Abbiamo buttato 10 con una gestione a dir poco, 10 anni forse, con una gestione a dir poco vergognosa. Vi seguo solo per l'amore verso la maglia, ma sinceramente mi viene voglia di estraniarmi. Caro Enrico, non ti estraniare da Radio Bianconera, però capisco il tuo sentimento di difficoltà, anche perché poi vengono naturali paragoni con l'estate, per esempio, di 8 anni fa, quando eravamo tutti lì ad aspettare l'aereo che portava Cristiano Ronaldo alla Juve, insomma, nel bel mezzo della famosa serie dei 9 scudetti consecutivi. Quindi è passato del tempo, ma non così tanto da non fare i paragoni, e quindi questo un pochino stronca le gambe naturalmente di chi guarda alla situazione attuale. Dopodiché è come dici tu, cioè la Juve ha buttato via 10, forse 20 anni di vantaggio che aveva sulle altre. Anche dal punto di vista strutturale no, perché quel vantaggio lì comunque ti rimane, dal punto di vista tecnico della squadra che hai allestito, dell'organico che hai allestito, sicuramente hai fatto troppi errori, troppi cambiamenti anche di idea di calcio, proprio perché si è passati da un allenatore all'altro con idee completamente diverse, ognuno aveva i suoi pallini, poi questi pallini non si sono rivelati quello che uno sperava potessero essere. Pensate a quanti soldi la Juve ha speso per il centrocampo tra Arthur Douglas-Lewis e Cobb Mainers, e neanche uno è riuscito a sollevare la squadra. Alla fine l'innesto più azzeccato è stato quello di Thuram, che dei quattro sicuramente è stato quello molto meno pagato. Lo stesso dicasi per l'attacco: quanti soldi sono stati spesi alla ricerca della felicità, diciamo così, ma anche lì una delusione dopo l'altra. E quando fai tanti errori così, è chiaro che poi venirne fuori è difficile, perché hai garantito degli ingaggi oltre al costo del cartellino, che poi nessuno si vuole accollare dopo stagioni deludenti. E quindi poi qual è la soluzione? Come dico sempre, arrivare alla fine del mercato, trovare una sistemazione in prestito con diritto di riscatto, in cui magari ti tocca anche pagare una parte dell'ingaggio, cosa già fatta per esempio per Arthur nelle passate stagioni. E questo è il grande rischio che la Juve corre, e quindi non poter abbassare più di tanto il monte ingaggi e il piano d'ammortamenti, e quindi allo stesso tempo non poter ingaggiare più di uno o due giocatori per questa stagione. Questo è un po' il grande problema di questo mercato. Dopodiché dobbiamo fare i ragionieri, ma anche un po' quelli che dicono: sì, ho capito, però un centravanti e un portiere, insomma, quelli lì la Juve li deve prendere assolutamente, e deve fare un po' in fretta, perché è una cosa che si sapeva da tempo, insomma. Poi Federica aggiunge: Douglas Luiz ha molta tecnica, il suo problema è mentale, va solo molto sostenuto. Sì, su Douglas Luiz vediamo se questo nuovo modo di giocare di Spalletti rispetto a quando c'era Douglas Luiz alla Juve potrebbe aiutarlo, perché stai molto nella metà campo degli avversari, molte trame, diciamo, fitte di passaggi nella metà campo avversaria, quindi quel tipo di giocatore potrebbe giovarne. Credo anch'io che il problema sia mentale, ma proprio a livello di inserimento, mi pare, nella Juventus, nella città, cioè mi sembra che lui proprio abbia un po' avuto una specie di repulsione per quello che è stata l'esperienza qui a Torino. Vediamo se cambia idea, se ritrova entusiasmo, magari anche lui può tornare utile alla causa, non lo so. Però prima voglio vedere Spalletti che uso ne farà. Tra l'altro, primo allenamento è oggi alle 18, quindi non ci saranno sicuramente indicazioni da questo punto di vista. Però già sabato c'è la prima amichevole col Basilea, e forse su di lui, su Douglas Luiz in particolare, qualche indicazione già ce la può dare su che cosa Spalletti pensi di lui. Luca da Torino: è proprio vero, a forza di raccontare le miserie di una società, i suoi seguaci si adattano alla mediocrità accontentandosi del poco. Ormai restano in pochi a ribellarsi a questa situazione, i pochi con il sangue e la personalità che meriterebbe la nostra storia. Caro Luca, io ti capisco che tu vorresti, però che cosa vuoi che diciamo? La Juve deve comprare Haaland, chiamatelo come volete voi, non c'è la possibilità, cioè noi dobbiamo raccontare quello che in questo momento è possibile per la Juventus fare, o quello che sta cercando di fare, e dopodiché le valutazioni le fa ciascuno di noi. E ribadisco, a fine mercato vedremo se la Juve ha colmato quello che secondo me è il gap, come si dice adesso, fondamentale nei confronti dell'Inter che ha vinto lo scudetto, cioè avere quei giocatori nella spina dorsale della squadra, ovvero sia portiere, mediano e centravanti, che ti permettono di vincere quasi tutte le partite con le medio-piccole, perché alla fine lo scudetto si vince così, e l'Inter quest'anno l'ha dimostrato in maniera proprio didascalica, ha perso praticamente tutti i confronti diretti, e quando l'ha vinto come contro la Juve, diciamo che un po' l'ha grattato, ha fatto gratta e vinci, diciamo così. Ma per battere le ultime 10 della classifica vuol dire che fai 20 partite, sono 60 punti se li fai tutti. Se tu hai una squadra in grado di fare quei punti lì, poi con le prime 10 ti basta fare la metà dei punti e hai vinto lo scudetto. Questa è una cosa aritmetica. Ora, visto il livello del campionato italiano, è inutile fare i paragoni, caro Luca, con il passato della Juventus. Bisogna fare i paragoni con il presente delle altre squadre che competono in questo momento per la Serie A, perché questo deve essere l'obiettivo della Juve. Poi, per carità, l'Europa League può essere anche che ti vada bene, visto che è una competizione comunque di un gradino, anche due, inferiore rispetto alla Champions League. Quindi può darsi che tu faccia un bel cammino lì. Però la priorità deve essere quella di tornare a vincere lo scudetto, o almeno lottare per vincere fino all'ultima giornata. E secondo me alla fine il gap con quelle che stanno davanti non è così enorme come ci viene dipinto tante volte, anche perché se voi avete fatto due punti in più sarebbe arrivata in Champions, e forse qui avremmo altre analisi sbagliate. Secondo me questo fatto di essere stati fuori dalla Champions ha tolto un po' il velo e ha fatto capire che tu, se vuoi vincere lo scudetto, devi fare qualcosa di importante in questo organico, inserire quelle tre pedine lì, e poi dopo si vedrà che cosa succede. Poi ancora Ancora qualcuno che senza firmarsi ci scrive: mi viene solo da ridere quando sento i nomi del Dibu, Colomoni, Svilar o Conè. Non abbiamo neanche uno sponsor sulla maglia. Dove vogliamo andare? È finita. Dai, non essere così tragico. Aspettiamo a vedere almeno la fine del mercato. Poi l'unico della next gen che doveva assolutamente esserci è Licina, invece Spalletti lo valuterà dopo le ferie. Facciamo sempre le cose a rovescio. Davide da Bologna: credo, Davide, che questo sia dovuto al fatto che Licina sta giocando o ha giocato, adesso non so bene in che date, l'europeo o il mondiale under 19, non so quale, comunque con la sua nazionale under 19, il che significa che come tutti gli altri ha diritto a 3 settimane di riposo e quindi arriverà più o meno come quelli che hanno fatto la prima fase del mondiale. Credo che sia semplicemente quello. Sono molto curioso di vederlo anch'io perché ha un mancino molto molto interessante. Dunque abbiamo dei vocali da ascoltare, caro Tullio. Sì, Elio, buonanotte, da dove è venuto Elio non si sa, ma non importa, vai.
Buongiorno, sono Carlo D'Ariano. Ma allora, Carnevali e compagnia bella, la prima cosa che devono fare è vendere più possibile. Quello sarebbe un grande successo, un grande mercato della Juve. Vende più possibile. Quindi, se riescono a fare quello, è tantissimo. E poi devono mettere del loro. Ma prima devono vendere più possibile, sennò noi stiamo qui in agonia. Aspettare che prendono un giocatore, non prenderanno nessuno se non vendono nessuno. E quelli che oggi si sono presentati al J Medical, davvero sono senza vergogna, senza ritegno, sono stati i peggior giocatori della storia della Juventus e lo devono sapere, perché non sono per niente professionisti, un minimo di professionisti, niente. Fino all'ultimo giorno, all'ultimo secondo ci hanno messo del loro. Grazie.
Sì, no, sulla professionalità adesso non esageriamo, nel senso che questa squadra ha sbagliato delle partite che assolutamente non doveva sbagliare in casa, una serie di partite che le hanno impedito di andare in Champions League nell'ultima parte della stagione. Poi c'è stata un'altra fase del campionato in cui invece hanno fatto delle ottime cose, in cui hanno anche avuto delle difficoltà supplementari con arbitraggi e con un calendario a dir poco particolari, diciamo così, e quindi mettiamoci tutto assieme. Dopodiché sono d'accordo con te, loro devono prendersi coscienza, tutti questi giocatori che oggi sono andati al J Medica, di quello che non hanno fatto, cioè che hanno portato la Juventus fuori dalla Champions League dopo tantissimi anni, facendo uno dei risultati peggiori dal 2010 a oggi, no? Perché poi alla fine il peggiore dal 2010 a oggi, 2010 c'era stato il secondo dei 2 settimi posti su cui poi si è costruita la Juve dei 9 scudetti consecutivi. Magari è di buon auspicio, chi lo sa, non lo so, non mi sbilincerei così tanto, perché in quel momento la Juve aveva un certo Andrea Agnelli come presidente che dava un po' altre garanzie da questo punto di vista. Andiamo ancora con un vocale, vai pure Tullio.
Ciao Luigi, ma continuamente io sento Carnevali quando parla su Sky o non so, quando parla in generale, dobbiamo pensare. Io penso che i pochi spiccioli però che vi sono bisogna impiegarli bene. Cosa hai comprato a fare ai 14 se i soldi dove abbiamo mettere su Sorlot, per esempio, se poi questo Colomoni non arriva, che non te lo vogliono dare, mira su altri giocatori, su altre squadre, qualcuno ci sarà. Cioè non è che la Juve è diventata la Carapellese improvvisamente. Svegliamoci,
caro, hai ragione, caro Carmelo. Sì, perché il concetto è che secondo me comunque adesso, dai, con tutto il pessimismo che possiamo metterci dentro, però Di Gregorio una squadra gliela troverai, perché anche il prezzo non è eccessivo, e almeno 5-6 cessioni, per quanto in prestito, però che almeno ti alleggeriscono a monte ingaggi, le troverai. E quindi, almeno, ribadisco, il centravanti e il portiere li devi prendere più in fretta possibile, a prescindere dalle cessioni. Poi le cessioni le farai perché le devi fare, e le farai il meglio che puoi, nei limiti del possibile, perché alcuni sono difficili da piazzare per l'ingaggio che hanno, non tanto per la stagione che hanno giocato, e quindi, perché poi si abbassi l'asticella delle pretendenti, è chiaro che una squadra da diciamo zona Europa League come la Juve adesso, in giro per l'Italia o in giro per l'Europa, non può dare un ingaggio come quello che prende Cole Manners, come quello che prende Arthur o come quello che prende Douglas Lewis. È chiaro che poi lì c'è questo ostacolo da affrontare, però almeno quei due secondo me li devi fare a prescindere, sono d'accordo con te, perché sennò continua a non esserci quell'aria di svolta o comunque di miglioramento che tutti stanno aspettando di vedere con la gestione Carnevali e Massara. È vero che è appena iniziata la gestione, perché Massara è arrivato praticamente l'altro giorno, però è anche vero che sono 6 anni che i tifosi aspettano, e questo Carnevali e Massara credo lo sappiano benissimo, e se non lo sapevano Chiellini gliel'avrà sicuramente raccontato. Marco da Borgo Filadelfia: credo che il nuovo staff manageriale abbia davanti una situazione peggiore del 2006 eppure del 2009, perché almeno lì un gruppo di campioni depressi ma riattivabili c'era. Oggi no, dovranno proprio essere bravi, ma tendo a fidarmi. Un saluto, speriamo insomma che riescano a cavare il famoso ragno dal buco. Sicuramente va bene, nel 2006 lasciamo perdere, perché quella è una squadra che poi con i resti della squadra che ha vinto 2 scudetti che poi le sono stati tolti, che ha portato 9 finalisti nella Coppa del Mondo del 2006 di cui appena abbiamo ricordato il ventennale, poi comunque con i resti la Juve è ancora arrivata seconda e terza in campionato, perché è talmente forte che poi anche solo quelli che erano rimasti con qualche inserimento di giocatori di livello inferiore garantivano certe cose. 2009-2010 diciamo che si è stata creata una base su cui poi sono stati inseriti dei giocatori molto molto importanti che hanno fatto fare la differenza, come Pirlo, come Vidale eccetera, e quindi sicuramente quello è. Quella della rosa di oggi è difficile da valutare, perché non c'è uno storico su questi giocatori, e quindi è anche difficile dire vabbè, ma questa squadra è proprio il massimo che può fare, se gli mettiamo 2-3 inserimenti siamo proprio sicuri che non possano lottare per lo scudetto. Ecco, io su questa domanda non sono così certo di dover rispondere di sì, cioè io non sono sicuro per niente che questa squadra con 2-3 inserimenti non possa veramente lottare per lo scudetto, perché ripeto, mi guardo intorno e guardo le altre, non guardo la Juve del passato ma guardo le altre contendenti per lo scudetto, e quindi credo che non sia così grande la distanza come vogliono farci credere, dicendo è tutto da buttare, tutto da rifare. Sì, c'è tanto da rifare, ma secondo me quello da rifare, ripeto, portiere, mediano, centravanti, che non è una cosa impossibile anche in un anno difficile come questo dal punto di vista delle cessioni. Però sulle cessioni puoi contare sul numero, diciamo, ne fai tante, e poi anche se qualcuno la fai magari sotto traccia a livello di valore del giocatore non importa, perché comunque te lo togli diciamo dagli ammortamenti e dagli ingaggi, e quindi fai spazio per questi 3 benedetti inserimenti che devi assolutamente fare.
Juve del lunedì.
E rieccoci con la Juve del lunedì. Dunque, buon pomeriggio Davide da Torino: ma Carnevali e Spalletti non faranno nessuna conferenza? Al momento conferivo proprio adesso con il direttore, che mi ha confermato che non è prevista nessuna conferenza al momento. Credo che ti sia venuta voglia di ascoltarli, non tanto per il roboante calciomercato che sta realizzando la Juventus, quanto perché prima ho detto che c'è una conferenza stampa in atto con Marotta e Chivu, che alla Pinetina lì ad Appiano Gentile stanno inaugurando la stagione dell'Inter con delle facce che ve le raccomando. Poi ancora messaggi, vediamo un po' se abbiamo qualche vocale. Caro Tullio, sentiamo un vocale, poi intanto andiamo con l'ospite.
Ciao, vai da Giulia Vecchia. Chiedo a te: sai se ti risulta che è stata fatta un'offerta dall'Arsenal di 160 milioni di sterline per Yıldız? Perché a questo punto la mia domanda è questa. Che senso ha mantenere un campione come Yıldız, ma come lo era anche Ronaldo, se intorno non hai 11 giocatori almeno decenti che possano, diciamo, esaltare le qualità del campione? Non ho nulla contro Yıldız, per carità, è l'unico faro che abbiamo in questa squadra, ma proprio perché è l'unico faro che abbiamo in questa squadra, secondo me con 160 milioni di euro, di sterline, non ho capito bene, qualche toppa la potresti mettere. Fammi sapere cosa ne pensi, sempre e comunque, fino alla fine.
Quello che dicevamo prima, nel senso che da un lato, di fronte a certe cifre, adesso io non ho contatti diretti, quindi non saprei dirti se quell'offerta lì è reale oppure no. Se fosse reale un'offerta del genere, credo che ovviamente sia anche immorale non prenderla in considerazione, perché stiamo parlando di una cifra che ti metterebbe a posto tantissime cose. Dall'altro canto ti dà un po' la dimensione della situazione attuale, nel senso che se tu devi sacrificare il giocatore con più talento per poter mettere in piedi una squadra non con altri talenti ma con giocatori solidi, mettiamo così, perché poi alla fine questo può succedere, non è che se dai via Yıldız ti vai a prendere un altro fenomeno in giro per l'Europa con quei soldi lì, devi mettere a posto il bilancio, devi prenderne tre almeno, da 3 a 50 milioni che poi ti faranno strapagare se sanno che tu stai venendo Yıldız, eccetera eccetera. Quindi ripeto, a parte che in questo momento con Yıldız anche fisicamente non al 100%, non so onestamente se qualcuno va a fare un'offerta del genere alla Juventus. Personalmente io attenderei, diciamo, di vedere all'opera questa dirigenza, perché i soldi non è che la Juve non li ha spesi in questi anni, ma li ha spesi male, quindi se tu ne dai tanti così da spendere, siamo sicuri che poi vengano spesi bene, benissimo? Bisogna, insomma, la fiducia va anche guadagnata, secondo me, questa dirigenza. Appena iniziato il lavoro, gli apriamo, diciamo, un conto di fiducia, però prima vediamo un po' di fatti. E poi magari il prossimo anno, se vediamo che Carnevali e Massara in effetti hanno fatto un bel lavoro quest'estate, allora il prossimo anno puoi prendere in considerazione di fare una cosa del genere. Ma io quest'anno non lo farei per una serie di motivi, tra cui questo, ecco. E soprattutto anche per dare un segnale che la squadra vuole rinforzarsi, non vuole diciamo sopravvivere vendendo il pezzo più pregiato che ha, ecco. Credo che questo sia anche un segnale un po' particolare da dare in questo momento storico della Juve, dopo 6 anni in cui ha alzato semplicemente una Coppa Italia. Caro Tullio, abbiamo ancora dei vocali intanto mentre cerchiamo di raggiungere l'ospite.
Ciao Luigi, sono Moreno da Bosconero. Oltre a essere bianconero come te, sono anche un tuo collega dal punto di vista lavorativo, un collega dell'altro tuo socio
Dario,
con cui fai la trasmissione, che ho anche incontrato allo stadio.
Non
riesco ad essere affranto in questo momento e a pensare in modo negativo, perché non sono più giovanissimo e di Juve ne ho viste tantissime. La prima l'ho vista prima del 1980 allo stadio, e sto aspettando con trepidazione la conferma dell'abbonamento. Sono tutti disperati e disfattisti, io non aspetto altro che la prima partita allo stadio. Non so, devo essere io a essere sbagliato, ma io la Juve la vivo così. Forza Juve sempre.
Diciamo che uno che ha vissuto tanti periodi, perché uno pensa sempre alla Juve vincente dei 9 scudetti, a quella di Zidane, a quella di Platini, però diciamo negli interregni c'è sempre stata delle difficoltà. Io quello più lungo che ricordo io, e credo anche tu da quello che mi hai detto a livello anagrafico, è quello del dopo Platini, diciamo così, quei 9 anni che sono trascorsi fino poi all'arrivo della Triade, di Lippi e compagnia viaggiante, che hanno riportato la Juve sul tetto del mondo. In quel periodo lì arrivarono delle Coppe UEFA, delle Coppe Italia, ma diciamo i trofei, quelli pesanti, non arrivarono per 9 anni, né Scudetto né Champions League. E poi la Champions è arrivata nel 96.
Prova a chiedergli se gli è arrivato o meno
il titolo anche intercontinentale e così via. Quindi sì, diciamo che uno che ha vissuto, scusami, do solo una comunicazione di servizio a Tullio su email, mandagli il link su email, ok? Scusate, dicevo, uno che ha vissuto anche i periodi di interregno si rende conto che la storia della Juve è un po' così. Ci sono quei periodi che poi passano, perché a un certo punto inizi a fare le cose per bene, per vincere, capisci, maturi. Probabilmente in questo momento John Elkann, spero che abbia vissuto una stagione di maturazione, visto che anche la Ferrari inizia a andare benino, che insomma che inizia a trovare la quadra magari anche su come si gestisce la Juventus, che non è un'azienda come le altre, ma che appunto ha delle caratteristiche ben specifiche. E il fatto che si sia affidato una dirigenza interamente italiana, con esperienza in Serie A e con rapporti importanti, potrebbe far pensare che c'è stata questa svolta, ma aspettiamo naturalmente di vedere i risultati, consapevoli del fatto che non è stata difficile, ma anche del fatto che, ribadisco, non è così distante la Juve da quelle che lottano per lo scudetto dal punto di vista dell'organico, non è così distante. Deve fare le cose giuste nei ruoli giusti, è questo che si chiede a Carnevali e Massara, possibilmente in tempi brevi, almeno per quanto riguarda il portiere e centravanti. Ma diamo il benvenuto a Vincenzo Greco, dovremmo averlo, non ce l'abbiamo ancora, la manda ancora un vocale, vai.
Luigi, io penso che comunque dei giocatori validi da spendere per noi li abbiamo, voglio dire, Azic, lo stesso Nico Gonzalez. Per esempio, se prendiamo sulle dell'Udinese e diamo Azic a loro, non può essere. Se diamo con Nico Gonzalez e vogliamo Sorloth, non può essere. Cioè, gli scambi si possono fare. Bisognerebbe forse a questo punto dire a Carnevali di pensare un po' di meno e operare di più. Se stiamo certo con la fiamma, col cerino in mano, sempre con Colomoni, non ci arriviamo, no, perché il pari.
Sì, tu sei dicendo, iniziamo a fare le cose che si possono fare anche tramite scambi. Se c'è qualcuno che vuole Azzi, ci dice ok. Tu cosa hai da offrirci che ci possa essere almeno come parziale contropartita? Vediamo un po' se funziona, eccetera. Lo stesso vale per Nico Gonzalez e per quegli altri che comunque un po' di mercato ce lo possono avere. E poi vediamo, insomma, se arriveranno offerte importanti per giocatori come Thuram, faccio un nome, si vedrà se è il caso di prenderli in considerazione, perché leggevo che se c'è un interessamento del Paris Saint-Germain per Thuram, allora lì per esempio gli giri la frittata, come dicevi tu, dici ok, quanto vuoi per Colomoni? 50, allora 50 fa anche Thuram, facciamoci questo bello scambio. Oh, dunque, Emanuele da Torino, vi ricordate Zavarov e Rush, peggio di quella? Beh, me la ricordo, lo spareggio UEFA di quella Juve lì fu una delle partite più brutte, che fu un derby tra l'altro, che la storia del comunale possa raccontare. Sì, quella stagione fu inquietante in effetti, però poi arrivò quella di Zoff con i Rui Barros, i Casiraghi, quelli lì insomma che fecero, Galia che firmò, ok, la Coppa Italia e la Coppa UEFA. Dunque, diamo benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
Ciao Luigi.
Caro Vincenzo, leggendo i tuoi pensieri bianconeri, magari riusciamo a spiegare un po' la faccia di Marotta di oggi, no? Perché lo diciamo adesso scherzando, ma non troppo, l'inquadratura che abbiamo visto da Piano Gentile, che in questo momento insomma Sky sta trasmettendo la conferenza stampa di Chivu, di Marotta, ma dicevamo, ma cavolo, questi sono due che hanno vinto lo scudetto della Coppa Italia, che dovrebbero essere reduci dalle vacanze, sembravano due veramente usciti da una sala della tortura nel momento in cui non parlavano, poi quando parlano ovviamente recitano la loro parte, eccetera, però faccia abbastanza inquietanti. Secondo te l'inquieta questa cosa di Zhang che chiede 400 milioni all'Inter?
E credo sia questa. In Calabria, per facce così, si dice pare che tutti morti davanti. E loro avevano forse davanti quello che potrebbe essere il destino dell'Inter, cioè la vera e propria morte, perché con quello che è successo, anche se non viene più di tanto spiegato, tu vedi il colore della mia maglietta, è rosa.
E non hai vinto il Giro d'Italia
alla Gazzetta dello Sport, e non ho vinto. c'era la canzone Quello che le donne non dicono, ecco. Mo possiamo trasferirla in Quello che la Gazzetta dello Sport non dice. Cosa non dice la Gazzetta dello Sport? Che la pretesa di Zhang, il solo fatto che abbia iniziato un'azione giudiziaria, al di là della sua fondatezza o meno, diciamo che non è assolutamente infondata. Il solo fatto che non sia del tutto infondata può scatenare, anzi, se c'è una logica, scatenerà i creditori dell'Inter a chiedere un sequestro conservativo di quello che c'è nelle casse dell'Inter. L'azione è per 400 milioni. Beh, i creditori si allerteranno, si allarmeranno se dovesse vincere Zhang, e quindi agiranno prima. Potrebbero agire prima anche gli stessi revisori dei conti e chiedere agli amministratori dell'Inter di costituire nel bilancio una quota fondo, una quota di riserva, garanzia.
Ecco, scusami, su questo volevo intervenire, perché mi ricordo che quando c'è stata la vicenda di Ronaldo, l'arbitrato, la Juve aveva dovuto accantonare quella cifra, sì, lì, no? Preventivamente, perché è un obbligo, diciamo così, e questo dovrebbe fare anche l'Inter, però lì era una cifra qua per per 4, per 5 rispetto a quello che chiedeva Ronaldo. Insomma.
Qua parliamo di 400 milioni e quindi chi amministra il bilancio dovrebbe accantonarlo. Se non lo fa, glielo dovrebbero dire i revisori dei conti, e se no ci penseranno i creditori ad effettuare un sequestro conservativo. Se i creditori sono veri, se l'Inter è vera, se niente di tutto questo avverrà, beh, allora bisognerà andare molto a fondo su quello che è un caso dove niente di quello che il diritto prevede e la logica prevede avviene, per cui si capisce perché abbiano quelle facce.
Oh, tra l'altro, a proposito di facce, la tua mi dice che sei dalle parti marittime, diciamo così, non so se calabresi o cosa. Ti chiedo se hai avvistato anche quest'anno il buon Chinè, di cui si sono perse le tracce in questo periodo, dopo aver fatto quelle due o tre cose per la Serie B, la Serie C, il Pescara, e poi si è di nuovo inabissato a fronte di una mole di cose che sta venendo fuori, che dovrebbe essere presa in considerazione, perché tra quello che è venuto fuori da De Laurentiis e quello che è venuto fuori dalla vicenda arbitri, se vogliamo ancora chiamarla così, più tutto il resto, le nuove dichiarazioni di Ferdico per quanto riguarda la doppia curva e la vicenda di Zhang, e insomma ci sono un po' di cose volendo da metterci il naso lì.
Eh sì, io non l'ho avvistato ancora. Ho anche scatenato alcuni miei amici a cercarlo, ma ci potrebbe essere un'ipotesi che Malagò, se vuole salvare la faccia, potrebbe averlo messo dentro qualche bungalow, sotterrato in qualche sabbia termale. Non dico sotterrato,
per carità,
è come si sotterrano i morti,
fanghi,
però
nei fanghi che fanno bene,
nei fanghi termali di qualche parte, in maniera che non esca fuori, anche perché proprio tutto quello che sta accadendo dovrebbe consigliare a Malagò, se vuole iniziare bene, di non portarsi dietro lo sterco dell'era Gravina, perlomeno quello proprio più ingombrante, e quindi fare affrontare a qualche altro giudice, a qualche altro procuratore questi casi che riguardano soprattutto l'Inter. Oddio, dovrebbe pure esserci un obbligo di dimissioni da parte del procuratore di Milano, Marcello Viola, che non ha fatto nulla di male, però è amico di Marotta, e siccome la doppia indagine a questo punto che sfiora l'Inter, sia da un punto di vista dell'indagine sulla criminalità organizzata e sulle varie estorsioni che ci sono state nei confronti della tifoseria e della società, o collegamenti, se non sono state estorsioni, sia l'indagine sugli arbitraggi e l'inchiesta su Rocchi e la distribuzione degli arbitraggi, visto che Viola è un amico di Marotta, ha l'obbligo di dimettersi, perché la legge prevede che quando c'è il giudice, quando è coinvolto un amico, un nemico o qualcuno con cui si ha dei contratti, quindi in questo caso un amico, il giudice ha l'obbligo di dimettersi, proprio perché non ci sia nessun sospetto di parzialità nei suoi confronti.
Però secondo me, per par condicio, siccome quello nemico della Juve è andato fino in fondo, adesso quell'amico dell'Inter va fino in fondo, perché sai che funziona abbastanza così, purtroppo, ahimè. No, ti chiedo però invece, per quanto riguarda la giustizia sportiva, perché l'aspetto penale lo lasciamo, diciamo che è giusto che ci sia tutto il discorso che ci deve essere, perché sono cose pesanti che possono condizionare la libertà e la vita delle persone, quindi è giusto lasciarle fuori dalla discussione sportiva. Però, a fronte dell'ultima ipotesi di reato che è stata resa nota dai magistrati della Procura di Milano, e cioè che c'è un concorso in frode sportiva con i dirigenti, perché adesso è stato specificato, prima era in concorso, non si sapeva bene se un concorso a cattedra, un concorso di bellezza, invece adesso è in concorso con i dirigenti dell'Inter in virtù del loro rapporto preferenziale con il presidente della FIGC, allora Gravina. Ora, questa cosa qui, se tu ci metti Juve al posto per Inter, uguale illecito sportivo, perché dobbiamo spiegarlo bene ancora una volta, forse, perché molti fanno finta di non saperlo. Cioè, per la giustizia sportiva conta il tentativo. È inutile continuare a dire, ma quegli arbitri poi, l'Inter, le partite le ha perse. Non conta niente. Quello che conta è se c'è stato un accordo per una certa designazione, oppure se una designazione è stata condizionata da certe richieste di una società, allora quello è già illecito sportivo. Cioè, questo va chiarito, caro Vincenzo, perché continuo a leggere delle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma. E anche questo fatto di tanti giornali che soffino, archiviazione, va bene, archiviazione del caso penale, se riterranno di archiviare, ma non c'entra niente tutto ciò con la parte sportiva che al momento nessuno sottolinea, a parte alcuni naturalmente, soprattutto di colore bianco nero e rosso nero, ecco.
No, non c'entra nulla. Allora, non è necessario che quelle partite abbiano visto arbitraggi favorevoli all'Inter. È sufficiente che l'Inter si sia mossa per avere arbitri, diciamo, graditi. E questo, quindi, basta l'intenzione, come bastava per la Juve e per altre squadre, basta anche per l'Inter. Non solo, ma Gravina ci ha spiegato che la giustizia sportiva ha delle particolarità e delle differenze con quella ordinaria, tale per cui deve essere più veloce, e quindi ora dovrà essere veloce anche in questo caso, per cui chi ne o chi per lui non è che si può annacare come lo ha fatto in ben altri casi. Peraltro ancora non mi risulta nulla verso il Napoli e De Laurentiis, benché l'inchiesta penale sia andata avanti e anzi abbia coinvolto anche un altro acquisto. E per il resto, quindi non capisco perché non...
Qui c'è chi
non si sia ancora mosso. Si deve...
C'è chi ne che ti sabota, e quindi mentre il nostro amico
sì, ogni tanto va via
lo fa, ma lo fanno, lo so che sono loro. No, se il nostro ogni tanto Tullio va, ho visto un messaggio di Marco da Imola alle 14:51 che è proprio rivolto a Vincenzo Greco, quindi glielo facciamo sentire. Intanto, a proposito di giustizia sportiva, ti chiedo, che ormai sta settimana, giovedì, dovrebbe esserci il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea per la vicenda Agnelli, arriva bene, compagnia bella. Ribadiamo ancora una volta che cosa significa un eventuale accoglimento di quello che chiede, insomma, Andrea Agnelli, e arriva bene, che non è tanto, diciamo, aver ragione in assoluto, quanto dire ok, la giustizia sportiva adesso può essere messa in discussione con i suoi provvedimenti in toto dalla giustizia ordinaria, e questo sul tavolo, che è una roba enorme tutto sommato.
Sì, è proprio una roba legislativa, dovrebbe cambiare completamente il sistema di giustizia sportiva, che sarà condannato lo Stato italiano. Lo Stato italiano sarà intimato a cambiare un sistema di giustizia sportiva che non è del diritto europeo, ma secondo me neanche del diritto italiano.
Sulla Costituzione ci sono scritte delle cose tipo che uno è innocente fino a prova contraria, che invece sono ribaltate completamente, cioè che uno è colpevole fino a prova contraria nel dibattimento sportivo.
E poi c'è il pieno ristoro in caso di squalifiche
ingiuste
e sbagliate, ci deve essere un pieno ristoro per il condannato, cosa che la giustizia sportiva non contempla, non contemplando l'annullamento della sanzione, che invece c'è in tutti gli altri casi di diritto. Non vedo perché nel diritto
sportivo non debba essere proviamo a sentire il mercaggio del nostro amico Marco da Imola, che è rivolto a te, vai Vincenzo.
Penso comunque dei giocatori.
Questo è Carmelo, dovrebbe esserci un Marco, forse Arcangeli di cognome, prova a guardare, 14:51, vai.
Carissimo Gigi, ti mando il secondo vocale, perché quello che hai detto, la società ha deciso di non mettere più soldi. Beh, io devo dirgli una cosa alla mia proprietà, vedi di difenderti un po' meglio la prossima volta. Se vuoi ti do 3-4 nominativi di professionisti validi per difendere la Juve. Uno è l'avvocato Vincenzo Greco, l'altro è il professor Bava, docente di diritto societario, e l'altro ancora è il professor Brancozzi. Più ci metterei l'avvocato, quello che ha seguito il 2006, che adesso mi sfugge il nome. Ecco, dai in mano le carte a loro, vedrai che la prossima volta forse ci difendiamo un po' meglio. Ciao Gigi, Marco da Imola.
Ciao Marco da Imola, sì, questo è l'altro grande tema, nel senso che adesso Andrea Agnelli, lui ha sempre fatto tutta la strada di tutti i tribunali possibili e immaginabili, ma appena girato l'angolo lui, diciamo subito, si è andati a patteggiare, ad andare ad accordo con la FIGC, e questa cosa... Comunque i tifosi non è andata giù, ma soprattutto non è andato giù il fatto che la Juve ha accettato di essere penalizzata per almeno 100 milioni nell'anno della vicenda delle plusvalenze, che adesso sono quelli che mancano al bilancio e che ti riducono nella situazione di quest'estate, insomma. Vediamo un po' se riusciamo.
Allora io subito molto viene la comunicazione, anzi soprattutto va via. Però ringrazio Luigi per avermi sentito nei sogni. Mi sentite?
Vai e vieni. Provo un po' a fare una frase breve per commentare, poi ci salutiamo perché mi sa che è meglio. Vai.
Dico, io sono pronto a essere inserito in questo collegio difensivo e le mie parcelle saranno terranno conto del fatto che sono anche un tifoso della Juve.
Bene, registriamo la disponibilità.
Ci sarà Gionel.
Caro Gionel,
che non abbia una grande intenzione.
Se proprio voglio ricambiare indirizzo sulla linea di difesa, Vincenzo Greco è disponibile a mettere su uno staff a modica, un costo modico, diciamo così, per cercare di riprendere ciò che spetta alla Juventus, non solo soldi, titoli e tutto il resto. Caro Vincenzo, ti devo salutare e ci sentiamo presto. Buon mare, buon tutto.
Ciao.
Ciao, abbi pazienza, oggi ce l'abbiamo fatta così. Dunque, il nostro amico Bonni scrive: siamo riusciti a far comprare la Ferrari a Di Gregorio, ma vi rendete conto? Guarda, qualunque calciatore di Serie A si può permettere una Ferrari, perché quando parliamo di milioni di ingaggio è così. Certo, fa un certo effetto, diciamo così, ma te l'ho detto, secondo me Di Gregorio l'ha fatto in onore di John Elkann, per fargli vedere, guarda, io unisco i due marchi, che non so se proprio in questo momento gli faccia un favore come testimonial oppure no, ma tant'è, stiamo scherzando naturalmente. Poi invece Gilan ci scrive: per Sorloth un calciatore di 31 anni 40 milioni, ma stiamo scherzando? Chi ha detto 40 milioni? No, nessuno. Per Sorloth, credo che se si aprirà questa trattativa, anche se dopo il passaggio mancato a Haaland, diciamo, anche Sorloth non ha fatto una bellissima figura ai mondiali, ma chiusa parentesi, quello è sicuramente un episodio, come caratteristiche uno che ce le può avere, quelle che servono a Spalletti. Credo che ci sia una contropartita che si chiama Nico Gonzalez, e quindi in virtù di quanto l'Atletico Madrid valuterà Nico Gonzalez, la Juve eventualmente valuterà l'offerta da fare per Sorloth. Cioè non ci può essere troppa differenza tra questi due giocatori, per parlarsi chiaro.
Io avevo sentito Sorloth 30 milioni.
Ecco, Sorloth 30, penso che potrebbe essere 25-26 Nico Gonzalez e Sorloth 30. Questo potrebbe essere una cosa per cui poi alla fine diciamo che ti prendi centravanti con una differenza di 4-5 milioni rispetto a un giocatore che cedi e che comunque non ritieni di doverti tenere, anche se su questo magari qualche dubbio io ce l'avrei. Cioè, di tutti quelli che sono rientrati alla base, se dovessi scegliere uno nel mucchio più che non Douglas Luiz, io terrei Nico Gonzalez. Però mi rendo conto che se lui vuole andare a Madrid e Simeone lo stima tantissimo, con l'Atletico Madrid si gioca traguardi importanti, si è guadagnato la maglia al mondiale, è chiaro che poi magari lui spinga per andare a Madrid. Però tecnicamente, diciamo, dovessi sceglierne uno nel mazzo da far restare alla Juve, sceglierei proprio il buon Nico Gonzalez. Poi ancora Roby: allora facciamo che il mercato della Juve è già chiuso, il mister prende questi giocatori e prova a fare quello che può. Ecco, mettiamoci in quest'ottica e tutto quello che arriverà di più sarà meglio, caro Roby. Questa potrebbe essere una teoria per vivere serenamente l'estate. Cioè la Juve è questa, con Ekator al posto di Vlahovic, dovrà essere bravo Spalletti a cavarci fuori il quarto posto a questo punto, perché più di quello ovviamente non si può chiedere. Se è già arrivata sesta quest'anno con Vlahovic che ha segnato tutti gli ultimi gol in campionato, chissà cosa possa fare senza Vlahovic con la stessa organico. Questa sarebbe la grande domanda. Mettiamoci in quest'ottica però, da Robic: tutto quello che arriva in più, bene, guadagnato, così almeno stiamo tutti più sereni, ci viviamo questa caldazza che già ti stronca senza troppi ulteriori stress.
Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì, anche per oggi 13 luglio, il primo giorno del ritrovo ufficiale della Juventus alla Continassa, visite mediche, tra poco alle 18 ci sarà anche il primo allenamento, ma sui dettagli alle 16 arriverà Camillo De Michelis, che da lì arriva, che è stato quello che ha postato per la gioia di tutti la foto di Di Gregorio in Ferrari, che ho visto che ha colpito molti di voi al suo arrivo alla Continassa. Però insomma, facciamo la tara al fatto che i calciatori guadagnano bene, per carità, uno può ragionare sull'opportunità magari del momento eccetera eccetera, però quelli sono discorsi che lasciamo volentieri da parte, con tutti i problemi che ha la Juve in questo momento, che il fatto che Di Gregorio arrivi in Ferrari diciamo che può non entusiasmare, però insomma, lascia un po' il tempo che trova, più che altro che Di Gregorio, con tutto quello che è venuto fuori in quest'estate, sia ancora lui lì e che non ci sia un altro suo posto almeno ufficializzato. Poi si sta facendo i mondiali, tanto riguadagnato per quel portiere e anche per la Juventus, allora sarebbe un'altra musica. Oh, il nostro Andrea dice che secondo lui ad oggi Nico vale più di Sorloth. Questa, visto il mondiale, direi di sì. Diciamo che l'Argentina, vabbè, ha avuto un cammino non particolarmente difficile. Diciamo, guardavo le squadre che ha dovuto incontrare nel percorso eliminazione diretta, non è che abbia avuto questo Everest da scalare, però sta arrivando in fondo come lì più si aspettavano, mentre la Norvegia è uscita proprio anche a causa di un errore di Sorloth, che non ha passato il pallone a Haaland, e quello poteva essere 2-0 che chiudeva probabilmente il discorso qualificazione. Abbiamo dei vocali ancora da ascoltare, vai pure Tullio, vai.
Io comprendo il vostro pessimismo, capisco che non ne possiate più di vivere stagioni come quella che ci siamo appena lasciate alle spalle, però se l'approccio è questo già dal primo giorno, altro che la prima di campionato a Frosinone, non arriviamo neanche alla terza amichevole che giocheremo a fine mese col Nizza. Cerchiamo di avere un minimo di fiducia nei confronti di tutti, e sottolineo tutti quelli che fanno parte di questa società, anche se mi rendo conto che non è semplice. Almeno proviamoci. Un abbraccione a tutti, fino alla fine, forza Juve. Max da Pesaro, ciao Gigi, e un abbraccio a te e a tutta la redazione di Radio Bianconera.
Grazie Max, un po' di ottimismo insomma chiedi ai nostri amici che sono all'ascolto di Radio Bianconera. Io penso di poter appoggiare insomma questo pensiero, tanto per adesso possiamo essere ancora a livello, diciamo così, di fantamercato, di idee che si fanno sulla base di poca concretezza. Vediamo poi nel corso dell'estate come verrà rinforzata la Juve, se verrà rinforzata, se riusciranno a fare queste benedette cessioni, gli acquisti, eccetera eccetera. Per adesso siamo fermi all'anno scorso, e quindi anche gli stati d'animo ovviamente sono più o meno quelli dell'anno scorso. Diamo il benvenuto a Filippo Vagli, ciao Filippo.
Ciao Luigi, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
Allora chiedo anche a te, come un po' il tema della puntata di oggi, se una Juve che comincia praticamente con l'organico dell'anno scorso, senza Vlahovic e con un giovanotto di belle speranze al suo posto, se nella tua testa prevale il pessimismo oppure comunque la fiducia nel fatto che questa nuova dirigenza possa in un mese e mezzo cambiare le carte in tavola.
Ma allora, diciamo che è un po' difficilotto, insomma, dare fiducia incondizionata dopo 6 anni di mediocrità, perché dobbiamo essere onesti e sinceri, insomma, gli ultimi 6 anni della Juventus sono stati anni all'insegna della mediocrità, non trovo un altro aggettivo per poterli definire. Quello che così, insomma, ecco, mi fa ben sperare è che finalmente, pur in grave ritardo, ma insomma la Juventus si sta dotando di un assetto societario all'altezza, e questo insomma per chi ha fatto sport sa perfettamente che è la base di qualsiasi poi risultato anche sul campo. Insomma, Carnevali è un istruttore delegato e direttore generale, un Massaro direttore dell'aerosport, un Ottolini direttore sportivo, un Chiellini ai rapporti istituzionali, un po' insomma una sorta di ministro degli esteri della Juventus. Insomma, mi sembra che possa rappresentare uno scheletro societario importante. Il problema è che siamo in grave ritardo, perché Carnevali, se non ricordo male, è stato nominato il 14 di giugno, Massaro il 7 di luglio, e quindi è chiaro che siamo un mese e mezzo indietro rispetto agli altri. Non mi sembra che anche le competitor stiano particolarmente bene, quindi forse potrei dirti mal comune mezzo gaudio. E le incognite sono quelle di quanto questa squadra riuscirà a essere rinforzata. Per adesso di quei 5 o 6 acquisti, minimo però 1 o 2, abbiamo detto, almeno il portiere e il centravanti, che tutti si aspettavano, non è arrivato niente. Mi senti Luigi?
Sì, vai pure.
Ah, scusa, no, perché mi sembrava di averti perso. Non è arrivato niente, se non è Hector, insomma Hector non credo che sia quel giocatore che possa venire a fare la differenza a Torino. E poi io mi aspetto anche qualcosa di più da Spalletti, devo essere sincero. Molto bravo, lo stimo molto, però non mi ha convinto il suo ultimo mese della stagione scorsa, e quindi anche da lui insomma serve alzare l'asticella. e magari, non lo so, inventarsi qualcosa, visto che le risorse sono limitate. Io ricordo che Antonio Conte, l'anno che arrivò alla Juventus nell'estate 2011, aveva in mente il 4-2-4, poi insomma capì che quella squadra che aveva, il 3-5-2, probabilmente era la soluzione, e cambiò totalmente la propria idea tattica e costruì qualcosa di importante. Ecco, insomma, magari quando devi fare le nozze con i fichi secchi, chi è al tavolo, diciamo, di preparare la cerimonia, mi aspetto che insomma, ci dimostri di avere qualità che tutti gli abbiamo sempre riconosciuto.
Diciamo che anche in altri settori gli italiani sono sempre stati quelli che hanno saputo, nella necessità, aguzzare l'ingegno, diciamo così, e hanno inventato anche delle cose, che penso alla Vespa, tanto non è che devo fargli pubblicità io, insomma, però nel dopoguerra c'era bisogno di una motoretta, hanno preso i copriruota degli aerei da guerra e l'hanno fatta diventare dei motorini, per dire, quindi dovrebbe fare una cosa del genere Spalletti, inventarsi qualcosa, ribaltare un po' la prospettiva. Nel ribaltare la prospettiva, se tu dovessi scegliere uno di tutti quelli che rientrano alla base e dici ma questo forse è meglio tenerlo quest'anno, su chi punteresti? Credo che il ballottaggio sia fondamentalmente tra Nico Gonzalez e Douglas Lewis, però magari tu hai altre idee, non lo so.
Ma guarda, allora, a me Nico Gonzalez non dispiace, so che piace a Spalletti, perché Spalletti l'aveva cercato quando veniva al Napoli, quando Nico era alla Fiorentina, e quindi sicuramente potrebbe essere un giocatore funzionale per il modo di giocare di Spalletti, però a me continua a stuzzicare questo Douglas Lewis, un giocatore che tecnicamente non c'è nulla da insegnargli, perché la qualità, il tocco di palla, la visione di gioco del brasiliano credo che insomma sia palese. L'ultimo anno in Premier League, miglior centrocampista del campionato, 10 gol e 10 assist. Poi certo viene due anni di coma totale, è sceso in una buca profonda e non si è più ripreso, però chissà mai, che magari, io ricordo che Spalletti rivitalizzò un Lobotka che a Napoli con Gattuso giocava e non giocava, rivitalizzò un Brozovic che all'Inter faceva il trequartista anche se non giocava, no? Quindi magari chissà, magari nuova, dandogli fiducia in una nuova veste tattica, chissà mai che possa essere lui quel giocatore che, non avendo tante disponibilità economiche, possa dare valore al nostro centrocampo a livello qualitativo. Quindi io, se devo sceglierne uno, proverei a puntare sul brasiliano.
Vediamo anche cosa saranno le prime amichevoli, perché comunque immagino che giocherà, perché anche per mancanza di altri in questo momento, tutti i nazionali che hanno giocato il mondiale ovviamente non ci sono, compreso appunto Nico Gonzalez, che è l'ultimo di proprietà della Juventus, anche se non con la maglia della Juventus addosso, è arrivato alla semifinale del mondiale. Ti solletico su queste due cose di mercato che leggo su tutto Juve, cioè Pellegrino cresce il pressing, ovvero sia la Juve starebbe stringendo col Parma per arrivare a una conclusione della trattativa, che sembra fattibile perché come cifre ci siamo, però è la formula, come al solito la Juve chiederebbe prestito con obbligo, il Parma vorrebbe anche di meno ma subito, per potersi prendere un altro centravanti fondamentalmente, mentre per Muaremovic si sta avverando quello che io ipotizzavo, cioè che Sassuolo e Juve abbiano sparato lì 36 milioni, 18 a testa, per dire adesso qualcuno dalla Premier ce ne offre 40, facciamo 20 per uno e siamo tutti contenti, e mi pare che si stia andando in quella direzione. Ti chiedo allora se Pellegrino ti convince, se Muaremovic invece poteva fare al caso della Juve per alzare il livello della difesa.
Allora, parto da Pellegrino. Io sono stato di norma, quando voglio capire veramente com'è un giocatore, andarlo a vedere dal vivo, perché rispetto a quello che vedi in televisione si vedono tante cose in più.
Poi tu sei di lì, quindi va.
Esattamente, Pellegrino l'ho visto dal vivo tante volte e ti garantisco che è molto forte, molto forte. Poi è chiaro, molto forte con la maglia del Parma, e ne abbiamo già visti altri. Kulusevski era molto forte con la maglia del Parma e poi a Torino ha fatto male, quindi è chiaro che sul Pellegrino...
Diciamo che con Buffon e Thuram è andata diversamente, così facciamo par condicio, diciamo.
No, ecco. ma infatti non è assolutamente detto, però ecco, questo è un ragazzo che ha grande carattere, fisico bestiale, veramente dominante fisicamente, è il centravanti che ti ha descritto come identikit Spalletti tra l'altro per tutto l'inverno scorso, di testa è dominante, è imbattibile, di testa in area di rigore le prende tutte, non ha una classe sopraffina, però un bel sinistro. A me, guarda, la copiata Pellegrino Dusan Vlahovic andrebbe molto bene. Lo so che Dusan non si merita niente perché non si è comportato bene nei confronti della Juventus, e l'eventuale matrimonio sarebbe un matrimonio più di convenienza, ma forse che di amore, però ma gli estremi rimedi, e se Dusan potesse abbassare le sue catene, visto che non mi sembra che abbia la fila dei pretendenti. Secondo me con Dusan e Pellegrino la Juventus potrebbe avere un attacco importante a dei costi piuttosto contenuti. E per quello che riguarda Muharemovic, a me il giocatore piace, quindi non mi dispiacerebbe se rimanesse la Juventus, però capisco che se si riuscisse a fare la vendita in Premier League, a portare a casa una quarantina di milioni, la Juventus avrebbe quei 20 milioni di euro di cash, di liquidità, visto che oggi pare che sia proprio quella che manca Torino, per andare a investire magari su altri settori del campo dove siamo più scoperti.
Ecco, tra l'altro il problema che sta emergendo, anche se adesso se ne parla poco, ma nei giorni passati era venuto fuori, è questa vicenda di Kenan Yıldız con un ginocchio che è in condizioni più serie di quella che si pensava e che quindi forse dovrà essere operato. E qui si apre un altro capitolo importante del mercato, perché è inutile stare lì a raccontarsi le favole. Se la Juve, una volta messa a posto il centravanti, dovrà pensare anche, se Yıldız deve operarsi, ad avere uno pronto per qualche mese a fare, a garantire, non dico quello che garantisce Yıldız, che è difficilissimo, ma almeno a non abbassare troppo, diciamo, il numero di assist, di tiri, anche di pali. È stato parecchio sfortunato Yıldız nell'ultima stagione, e quindi lì si apre un altro capitolo, secondo te, oppure nei nomi che sono stati fatti, per esempio anche Colomoni ha ammesso che sia prendibile, c'è anche questo, cioè la consapevolezza di mettere lì uno che sa fare anche quel ruolo lì, lo stesso Ekator lo potrebbe fare, Boga, eccetera.
No, il capitolo secondo me si apre, Gigi, te lo dico a ragion veduto, perché io nella mia carriera di giocatore, quando ho smesso di giocare ho poi smesso con un problema alla schiena, ma gli infortuni più importanti li ho sempre avuti le ginocchia, ho avuto due ginocchia piuttosto ballerine, e la tendinopatia, il tendine rotuleo mi ha tenuto compagnia per tanti anni, e ti garantisco che è una brutta bestia, perché tu col riposo lo fai sfiammare il tendine, però poi come ricominci a caricare il tendine si rinfiamma, e quindi è molto molto probabile che l'intervento chirurgico di pulizia al tendine, che peraltro non è detto che sia poi definitivo, risolto al 100%, è probabile che dovrà farlo, ma non so se lo farà subito, si aspetta magari qualche mese, però io credo che possa esserci quei problemi. Allora era lì magari che ti parlavo anche di inventarti qualcosa di diverso, no? Ad esempio, Jonathan David e Openda non sono così certo che la Juve riuscirà a darli via, perché dalla Juventus non vuole andare via nessuno, esiste troppo bene a Torino.
Anche però, gli ingaggi non scherzano.
Gli ingaggi non sono male. Allora magari estende due secondi, e probabilmente se non hai Yıldız, magari un 4-4-2 classico, no? Con Openda o De Vid a seconde punti. Io ricordo l'Openda versione Lipsia, quando giocava da seconda punta di fianco a Sesto, ricorderai anche tu perché ci fece particolarmente
quella volta lì, sì, ma anche Zegrova, se per quello quindi.
Anche Zegrova, secondo me, sono tutti giocatori che in un modulo diverso magari si potrebbero rivalutare, fermo restando che se li vendi, per carità, benissimo, ecco, però io per Yıldız temo che possa esserci uno stop importante. Attenzione che oggi, da quello che ho sentito proprio dai tuoi colleghi prima di collegarmi con te, anche Thuram oggi si è presentato
con la fasciatura al ginocchio,
tutt'ora al ginocchio, quindi non vorrei che anche per Kefren, sempre che rimanga, perché Thuram è uno che secondo me, se arrivano 40-50 milioni secondo me lo danno.
Ah sì sì, penso anch'io, però
potrebbe avere anche lui qualche problemino al ginocchio, quindi insomma anche con quelli che abbiamo non stiamo messi
e quindi servono a maggior ragione alternative e anche, sì, anche di modulo probabilmente, come dicevi tu. Sì, la mia curiosità è più che su Openda era su David, devo dirti la verità, che messo davanti una prima punta di fisico, secondo me qualche caratteristica buona dentro l'area di rigore ha dimostrato di avercela, poi è andato in crisi psicologica perché si inciampava sul pallone, faceva delle cose obiettivamente anche difficili da spiegare, però anche che ha fatto un brutto mondiale, quindi bisogna vedere dal punto di vista psicologico. Però quello che dicevi tu del tendine rotuleo, attenzione, che uno dice vabbè, si fa l'infiltrazione, gioca, sì, ma il problema è l'allenamento, ragazzi, cioè a questi livelli qua se non ti puoi allenare bene non puoi pensare.
Guarda, io non faccio l'ortopedico, ma ci sono passato, ho fatto una carriera intera con problemi alle ginocchia, e le infiltrazioni non le puoi fare all'infinito, perché poi le infiltrazioni per rovinare la cartilagine, ti vanno a rovinare il tendine, quindi l'infiltrazione deve essere una cosa fatta
di emergenza, certo,
magari
sì.
Quando devi fare una partita per un mese, per giorni, però Kenan ha 20 anni e non si può pensare che possa fare
ancora 15 anni di carriera in questa maniera.
Poi come dici tu, quello degli allenamenti, perché infatti lo vedevi che probabilmente si allenava a me un poco perché non poteva caricare e dopo mezz'ora, 40 minuti non era più.
Sì, e poi soprattutto uno così che deve essere esplosivo nell'uno contro uno, sì, spesso uno contro due, perché poi
è molto penalizzato.
È molto, molto penalizzato. Oh, il nostro amico Luca ci scrive: Pellegrino mi ricorda Bobo Vieri, ma ci vuole coraggio a presentarsi con Pellegrino e Cator, a meno che non costruisci una formazione notevole dietro, e questo è anche vero a livello di immagine, diciamo.
No,
che...
no, ma Pellegrino e Cator non ci.
Infatti lui diceva Pellegrino Vlahovic, ha detto
io
prima.
Pensavo a Pellegrino Vlahovic, Pellegrino Colomagny, Pellegrino Parlo Secco, chiaro, perché su Pellegrino devi mettere in conto il fatto che magari il primo anno può andare incontro a qualche problema nel passaggio dal Parma alla Juventus, però secondo me le potenzialità le ha, e visto che il Parma non lo costo elevatissimo, io su di lui ci farei un pensiero.
Poi oltretutto risulta che al Parma piaccia Miretti, quindi potresti fare un accordo
con Cherubini, e quindi il Parma sa che Pellegrino verrebbe volentieri alla Juventus, non vorrebbe ostacolarlo, quindi insomma secondo me ci possono essere. Poi è chiaro che sai, il mercato è fatto di tanti incastri, quindi vedremo quello che succederà.
Oh, ti sottopongo un messaggio un po' diverso, diciamo, da quelle di campo. Ce lo scrive Diego e dice: io sono convinto che la nostra società sia stata miserabilmente ricattata dalla giustizia sportiva sia nel 2006 che nel processo plusvalenze, subendo minacce di pene più severe se non avesse accettato le decisioni o presentato ricorsi. Con una favorevole sentenza della Corte di Giustizia Europea sarà tutto diverso, con maggiori garanzie per la difesa. Mi spiace solo che magari ne usufruiranno Inter, Napoli o Roma se la procura sportiva decide di fare proprio lavoro senza guardare in faccia nessuno. Sì, questa potrebbe essere l'altra faccia della medaglia, cioè che Andrea Agnelli arriva bene, magari loro otterranno dei bei risarcimenti eccetera, ma poi cambia la regola e quindi da qui in avanti chi finisce nelle maglie della giustizia sportiva avrà molte più garanzie rispetto alla Juventus, che è stata obiettivamente bistrattata sia nel 2006 che nel 2023.
Ma guarda, l'amico che ha scritto il messaggio, io sono della sua stessa idea, non sono un complottista, ma è evidente, Luigi, che nel 2006 e nel 2022 sono successe cose terribili che nulla hanno a che fare con quello che dovrebbe essere il diritto in uno stato di diritto. E è incredibile veramente come siano stati usati due pesi e due misure contro la Juventus in entrambe le situazioni. Adesso vediamo cosa succederà il 16 luglio. È chiaro che se arriva bene Andrea Agnelli otterrà una sentenza favorevole, al di là dei risarcimenti che potrebbero mettere in ginocchio la FIGC. Vabbè, poi è chiaro che la giustizia sportiva dovrà cambiare qualcosa, e nel frattempo vediamo quello che succede, perché anche la parte, diciamo, della giustizia ordinaria mi sembra che vada verso un'archiviazione, no? Con la chiusura delle indagini, però quello, parlo di Tropoli, no?
Sì, della vicenda di Rocchi, delle designazioni, Rocchi, delle bussate, di tutto il resto, quella lì.
E quindi insomma stiamo a vedere, però l'ipotesi che fa il nostro amico è tutt'altro che peregrina.
Sì, no, poi dicevamo prima con l'avvocato Vincenzo Greco che alla fine la giustizia ordinaria fa il suo percorso, può essere anche di archiviazione, certo, oppure no, e quindi poi i processi durano anni come è giusto che sia, ma la giustizia sportiva molto spesso è partita dall'accusa, anzi sempre nei confronti della Juventus, per confezionare un capo di imputazione della giustizia sportiva che poi è stata velocissima a punire, anche se poi magari dopo sono venute fuori delle cose che confutavano completamente. Vediamo.
Uscirà dal letargo, sì. In questo momento è colpito dalla letargia, magari poi si sveglia.
Sì, poi ne sta succedendo di ogni genere, tra Inter, Napoli, Bari, insomma, veramente quest'estate ci sarebbe stato.
Mi parlavano di Marotta e Chivu con due facce non proprio sorridenti.
L'ho visto anch'io prima, veramente.
Un amico prima di collegarmi con te. Quindi vediamo, insomma, quindi potrebbe esserci qualcosa che bolle in pentola importante.
Diciamolo, dicevamo con il nostro amico Tullio in regia, che in effetti non sembrava la conferenza stampa di due che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia, dall'espressione del viso, poi chiaro che a parole è un altro discorso, però poi ho visto che Marotta leggeva spesso, insomma, poi tante cose che magari fanno capire che proprio non c'è tranquillità, ma soprattutto lo fa capire il fatto che ogni volta che provano a prendere un giocatore non ci riescono, una volta per un motivo, una volta per l'altro, e chissà che cosa c'è dietro a tutto ciò, chi lo sa, lo vedremo nel corso dell'estate. Caro Filippo, grazie per essere stato con noi anche oggi, è stata una bellissima chiacchierata, soprattutto grazie per questa delucidazione sul tendine rotuleo, visto che tu l'hai vissuto, perché poi Filippo giocava a pallavolo a Parma a livelli importanti. tantissimi, quindi Serie A 1 ai tempi degli scudetti di Parma, eccetera. Applicato al calcio è un po' diverso, ma il concetto è lo stesso. Però
il concetto è medesimo, e dopo è chiaro, per un pallavolista che fa del salto la cosa più importante, il tendino duro è molto fatto, ma come dicevi te, per il tipo di gioco di Illis che ha fatto tutto, scatti, cambi di direzione, ha un valore molto molto importante. Speriamo, insomma, che si riesca a risolvere anche questa. Grazie a te, Luigi, come sempre è un piacere, e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
A presto Filippo, seguitelo naturalmente su tutti i suoi canali social, perché è sempre molto lucido in tutte le analisi e poi fa valere questa esperienza sportiva, anche se in un altro sport, però molte cose sono simili a livello psicologico, a livello di importanza del rapporto nello spogliatoio con l'allenatore. Insomma, è una voce importante quella di Filippo Vagli che abbiamo qui su Radio Bianconera. Caro Tullio, abbiamo ancora dei vocali, quindi direi che possiamo ascoltarne qualcuno. Che dici? Vai.
Attilio da Perugia, io sono juventino dal 1954, quindi viaggiavo a Firenze con la sciarpa della Juventus nel retro dell'1-8, quindi
hai messo a rischio
degli
la
anni
macchina,
70, quindi follia pura. L'unica picca della mia dinastia è il fatto di avere uno zio torinista come Saulo Tomà, quindi... Comunque quello che io osservo, avendo visto Juve di tutti i generi, compreso quella che avevamo Miranda come centravanti, quindi la tristezza in campo.
Me lo diceva mio padre questo. Sì.
Io vi devo dire una cosa, spero soltanto che questa dirigenza riporti lo spirito juventino.
E questo messaggio l'ho ascoltato proprio volentieri. Oh, tra l'altro ha citato Saulo Tomà, che oltre a essere suo zio, mi pare di aver capito, essere torinista, è anche, diciamo, stato uno, il sopravvissuto del grande Torino, quindi è stato un testimonial molto molto importante anche di quella pagina di storia, insomma, triste, ma comunque pagina di storia. Quindi il tuo messaggio, secondo me, è molto importante, nel senso che quello che dicevo prima, io in tempi più recenti, diciamo dagli anni 80 in avanti, tu addirittura dagli anni 50, però si sono visti periodi di vacche magre e sempre sembrava che la Juve non riuscisse a risorgere. Poi a un certo punto si è riaccesa la scintilla, vuoi per un dirigente, vuoi perché hai fatto l'acquisto giusto, vuoi perché è intervenuto in prima persona, una volta l'avvocato Agnelli, una volta Umberto, eccetera, e si è riacceso quello che hai detto tu, cioè lo spirito Juve, cioè il fatto di essere consapevoli che alla Juve bisogna fare delle cose in un certo modo, che non è meglio o peggio che da un'altra parte, ma nel modo che serve alla Juventus, che significa lavorare in un certo modo in settimana, saper rispondere in un certo modo alle pressioni, non aver paura di prendersi le responsabilità e soprattutto come società mettere dentro dei campioni che devi essere bravo in questo momento storico a scovare prima che esplodano, o comunque giocatori importanti che possano esplodere proprio con la maglia della Juve, perché in questo momento storico è questo che bisogna fare. Vai ancora con un vocale, Tullio, vai. Troppo basso.
È un
questo.
Vocale muto. È un vocale,
è un vocale muto. Vediamo se ce n'è uno invece con la voce, se no leggo io un messaggio di testo. Vai.
Anche questo muto. Sono tutti da Claudio.
Mutismo.
Che li ha mandati muti.
E allora, se sono dello stesso autore, diciamo che non importa. Dunque, allora vado a leggere una possibile formazione che ci manda e che consegniamo anche a Camillo, che arriva. Vedo che ci sono 6 nomi nuovi rispetto all'anno scorso, quindi la trovo difficile come realizzazione. Comunque lui dice: rinunciare a Cambiaso, Thuram, ci scrive Luca, e con Seisau per arrivare ad avere un 4-3-3 con De Gea tra i pali, quindi tu vuoi De Gea, Tomori, Bremer, Kalulu, Ruggeri, bravo Ruggeri, quello dell'Atletico Madrid, ex Atalanta, Douglas Luiz, Kessié, Goretzka a centrocampo, Brian Diaz, Yıldız e Sorloth. Formazione fattibile per costi, ma vi chiedo, competitiva per le prime 4? A occhio direi di sì, bisogna vedere Douglas Luiz come reagirebbe, che sì, e Goretzka a che punto sono fisicamente, ma non so la realizzabilità più che altro di questa formazione, più che altro la fattibilità concreta, perché ci sono diversi inserimenti, 5 o 6, e mi sembra davvero tanto rispetto a quello che può fare quest'estate la Juve, magari con un po' di ottimismo, diciamo, si riesce, però è complicato. Siamo arrivati in chiusura, c'è già Camillo che incombe, arriva dalla Continassa, quindi chiedete a lui tutte le ultimissime, le sensazioni e tutto il resto, chi è arrivato in Ferrari, chi è arrivato in bicicletta, chi è arrivato a piedi. Grazie a Tullio in regia, a tutti voi per essere stati con noi e a presto, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, anzi già prima, mercoledì, al posto di Camillo che va a Châtillon dalle Women. Ciao!
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.